Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. L'Unione Europea approva il 19° pacchetto di sanzioni alla Russia, mentre tutto tace su Israele. A Gaza però, nonostante il cessate il fuoco, gli aiuti continuano a non entrare. Stati Uniti, anche San Francisco nel mirino di Trump. Il presidente USA invia gli agenti dell'immigrazione e il governatore Newsom risponde «Ti denunceremo». Cedere non sarà mai più consenso. L'Assemblea Generale francese approva l'inclusione del consenso nella definizione di stupro e violenza sessuale. Ungheria 1956-2026. Nell'anniversario della rivoluzione contro l'Unione Sovietica, a Budapest marciano da un lato gli urbanisti e dall'altro l'opposizione, dando il via alla campagna elettorale. Il mondo in periferia. È iniziato oggi il Festival del giornalismo estero degli asini. World Music, venerata dal popolo e temuta dal regime. Per il centenario dell'artista cubana Celia Cruz, nessuna commemorazione. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Ieri sera la Casa Bianca ha annunciato nuove sanzioni alla Russia, colpendo giganti energetici di Rosneft e Lukoil. Putin le ha definite un atto ostile, ma ha minimizzato l'effetto che avranno sull'economia russa. Oggi anche l'Unione Europea ha dato il suo via libera formale al 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le nuove sanzioni vanno a colpire l'export di GNL russo, fulcro delle nuove misure. Nel pacchetto c'è anche un meccanismo che limita la libertà di movimento dei diplomatici russi di stanza nei paesi europei. Inoltre, i leader dell'UE si apprestano in serata a concedere alla Commissione europea il mandato politico con il sostegno di 26 paesi e senza l'appoggio dell'Ungheria per elaborare la proposta legale sull'utilizzo degli asset russi congelati a sostegno dell'Ucraina. E come dicevamo, questo è il 19° pacchetto di sanzioni europee alla Russia, mentre in 2 anni di genocidio a Gaza nulla si è mosso nei confronti di Israele. Mi ha raggiunta in studio Shauki Senussi. Shauki, buonasera.
Buonasera Martina. 44 mesi dopo l'aggressione russa, l'Ucraina può contare ancora sul sostegno dell'Unione Europea, perché nel frattempo la vittoria di Donald Trump ha seminato dubbi e delusioni a Kiev. Per fermare la guerra, i 27 hanno scelto la fermezza: armi e soldi all'Ucraina, sanzioni economiche e finanziarie contro Mosca. Intanto, negli ultimi 24 mesi a Gaza, il mondo ha assistito in diretta streaming al genocidio compiuto da Israele. Nonostante ciò, i principali paesi europei non hanno fatto mancare il loro sostegno a Israele con l'invio di armi e munizioni, e a parte 2 o 3 governi hanno mantenuto un profilo basso quando si è trattato di condannare i peggiori massacri alla carestia. Questa politica filo-israeliana ha provocato una profonda spaccatura tra le opinioni pubbliche e i loro governi. Da 2 anni, ogni weekend, ovunque in Europa, i manifestanti hanno chiesto, oltre alla pace, uno stop alla complicità nel genocidio. Fuori dal vecchio continente, le popolazioni del sud globale guardano ai numeri, che vengono pesati anche come perdita di credibilità, perché questa sera siamo a 19 pacchetti di sanzioni contro la Russia contro 0 sanzioni contro Israele.
Grazie Shauki, e a dimostrazione del fatto che il cessate il fuoco a Gaza non basta per smettere di fare pressioni su Israele per quanto riguarda Gaza. 2 settimane dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco, la situazione nella striscia di Gaza continua ad essere critica. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 15.600 persone sono in attesa di un'evacuazione medica salvavita. Nessuno di loro può aspettare la ripresa del sistema sanitario. Oggi le organizzazioni umanitarie che si trovano nella striscia hanno organizzato una conferenza stampa d'emergenza sugli aiuti e le limitazioni israeliane. L'ha seguita per noi Valeria Schroeter.
People are calling this a ceasefire, but it doesn't feel like peace. It feels like it's an intermission between tragedies.
Le persone parlano di cessate il fuoco, ma sembra solo un intermezzo tra tragedie. Bushra Khalidi fa parte dell'Oxfam e si trova nella striscia di Gaza.
We're seeing families that are returning to neighborhoods that no longer exist.
Vediamo famiglie tornare in quartieri che non ci sono più. strade ricoperte di detriti, di macerie, di bombe che non sono esplose. Ci dicono che le condizioni stanno migliorando. Nel settore umanitario non misuriamo i miglioramenti partendo dal livello zero. Questo progresso si può misurare solo in base a quanto i bisogni delle persone sono effettivamente soddisfatti. Secondo questo metodo di misura, Gaza è molto lontana dall'obiettivo. Ci aspettavamo che Gaza fosse inondata di aiuti nel momento in cui è entrato in vigore il cessate il fuoco, però non è stato così. Arrivano alcuni beni di prima necessità, mancano però tutti i materiali che consentirebbero di ricostruire una vita, il cemento, i generatori, la benzina, l'acqua, le tubature, le fogne, i macchinari per togliere le macerie, anche solo per recuperare i corpi ancora sepolti là sotto. Gaza non si sta riprendendo, sta semplicemente sopravvivendo.
Bahra Zakut dell'ONG palestinese PARC spiega che nella striscia entrano circa 90 camion al giorno, un numero completamente insufficiente. Inoltre, quando i prodotti finiscono sul mercato locale, hanno prezzi non sostenibili per la popolazione. Israele impone limitazioni su ciò che può entrare e quello che invece è vietato, secondo il principio del dual use. Gli oggetti che hanno un uso civile, ma che secondo i criteri israeliani potrebbero essere utilizzati per scopi militari, non sono ammessi.
Currently there is no official statistic.
Attualmente non esistono statistiche ufficiali sul numero totale di articoli classificati come a duplice uso, ma lo vediamo sul mercato. Vestiti e alcuni tipi di tende, come anche le pentole e gli utensili da cucina, sono vietate. I serbatoi d'acqua e i contenitori da stoccaggio non possono entrare. Sono vietate anche quasi tutte le attrezzature mediche e gli strumenti di produzione agricola.
Le ONG presenti sulla striscia denunciano da tempo le limitazioni imposte dal governo israeliano, che ora stanno prendendo una nuova forma.
Anche con il cessate il fuoco, l'ostruzionismo continua sotto una nuova etichetta, cioè il sistema israeliano di registrazione delle ONG. Il governo in pratica ha il potere di decidere chi è autorizzato a fornire aiuti e chi non è autorizzato. Le organizzazioni devono presentare degli elenchi del personale, dei documenti interni senza nessuna garanzia di approvazione. Israele ha il diritto di revocare la registrazione se un'agenzia viene ritenuta illegittima. Questo sostituisce il coordinamento umanitario con un controllo politico. Se protestiamo, la nostra registrazione, per esempio, può essere revocata.
And if we speak out, our registration can be revoked.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo negli Stati Uniti, dopo Washington, Chicago, Portland, Los Angeles e Memphis, Donald Trump ora prende di mira anche San Francisco. Nella città californiana stanno infatti arrivando decine di agenti federali. In studio Roberto Festa, buonasera Roberto.
Buonasera Martina, sono momenti di grande tensione a San Francisco, dove stanno per essere dispiegati un centinaio circa di agenti dello US Border and Customs Protection, la base militare della Guardia Costiera di Alameda County, dove appunto stanno arrivando gli agenti, è oggetto di proteste molto vivaci da parte della cittadinanza, di attivisti. I militari hanno usato le granate stordenti per disperdere la folla. Gli agenti arrivano in città per operazioni rivolte contro i migranti illegali, però sono operazioni che stanno suscitando scontri, indignazione in altre città americane. Ci sono per esempio stati dei raid, degli arresti di migranti a Chinatown, a New York, qualche giorno fa. L'amministrazione ha sempre detto che queste operazioni sono rivolte contro i peggiori dei peggiori, quindi gli illegali che si sono resi responsabili di crimini gravi. Non è così, a finire in galera sono spesso persone, come appunto è successo a Chinatown, che erano lì semplicemente a vendere le loro merci. La tensione sta appunto crescendo in città. San San Francisco ci si prepara ai raid anti-migranti, si prepara alla strategia legale, quindi per contrastare in tribunale le operazioni della polizia, le comunità si attrezzano per vietare agli agenti dell'immigrazione di usare strutture, aree, per esempio i parcheggi che appartengono alla città. E poi clamorosa c'è stata la presa di posizione ieri di due deputati democratici della città, l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi e Kevin Mullin, che sono democratici, dicono che la polizia locale potrebbe arrestare gli agenti federali nel caso questi si rendessero responsabili di violenze nei confronti dei migranti durante appunto i rastrellamenti, gli arresti. La stessa cosa ha detto Brooke Jenkins, che è la procuratrice distrettuale di San Francisco, afferma di non voler vedere gente pestata, manganellata in città, spiega di aver contattato il Dipartimento di Polizia di San Francisco, che si è detto d'accordo, cioè sono pronti a intervenire contro gli agenti dell'immigrazione nel caso di abusi e violenze. Si tratta di un annuncio clamoroso che potrebbe portare ad una propria vera guerra, scontri tra agenti federali e polizie locali a San Francisco e chissà poi dove in altre città americane. Martina.
Grazie Roberto.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Una grande vittoria per il movimento femminista in Francia e per le donne in generale. Oggi l'Assemblea Nazionale ha approvato l'inclusione del consenso nella definizione di stupro e violenza sessuale. Sentiamo Veronica Gennari.
A noi tutte siamo molto contente. Quella di oggi è una vittoria. Sono 2 anni che lavoriamo su questo tema. La voce che avete sentito è di Nailé, volontaria dell'associazione femminista francese Nous Toutes. La vittoria a cui fa riferimento è il voto di stamattina del Parlamento francese. 155 deputati su 186 si sono detti a favore dell'introduzione della nozione di consenso nella definizione legale di stupro. Il voto di oggi è stato fondamentale e sarà finalizzato, o almeno così ci si attende, nella giornata di sabato, quando anche il Senato si esprimerà sulla legge. Attualmente, l'articolo che definisce lo stupro nel codice penale francese è il 222-22. Qui si legge che una violenza sessuale è un qualsiasi atto sessuale commesso con violenza, costrizione, minaccia o sorpresa. Se il Senato approverà la legge sabato, questa definizione cambierà e sarà sostituita dalla seguente. Costituisce un'aggressione sessuale un qualsiasi atto sessuale non consensuale, commesso su un'altra persona o sull'autore stesso. Per meglio delimitare il concetto di consenso, la legge apporterà anche alcune specifiche importanti. Per esempio, si leggerà che il consenso è libero e informato, specifico, preventivo e irrevocabile e che non può essere dedotto dal solo silenzio o dalla sola assenza di reazioni della vittima. La legge aggiungerà anche il concetto di circostanze, scelto dall'Assemblea contro la proposta del Senato, che preferiva il termine contesto. Il consenso è valutato alla luce delle circostanze, si leggerà nella legge. Tutto ciò che non è un sì, un vero sì, libero, consapevole, specifico, scritto o verbale, non è un sì, non è un concetto così complicato. Ma non si può parlare di questa modifica del codice penale senza parlare di colei che è diventata il volto francese, forse internazionale, della lotta alla violenza di genere, Gisèle Pelicot. Affrontando un processo estremamente mediatico contro 51 uomini, tutti condannati per stupro nei suoi confronti nel dicembre del 2024, Gisèle ha permesso di accendere una luce sull'insufficienza normativa francese. Drogata dal marito per più di 10 anni, infatti, la donna è stata stuprata per diversi anni da decine e decine di uomini, addescati dal marito mentre era incosciente. La maggior parte degli imputati, durante il processo, ha basato la sua difesa sul fatto che pensasse che Gisèle fosse consenziente e d'accordo con il marito, nonostante fosse in un palese stato di incoscienza e vulnerabilità. Questo caso clamoroso ha allora attirato l'attenzione della società francese sul concetto di consenso e sulla necessità di introdurlo nel codice penale per individuare i diversi tipi di aggressione sessuale che esistono. La definizione di stupro attuale è molto limitata e non tiene conto di tutte le situazioni in cui una violenza sessuale o stupro possono avvenire. Per esempio, non considera il caso in cui una donna sia talmente traumatizzata da essere incapace di parlare o agire davanti al suo aggressore. Dopo anni di militantismo e manifestazioni nelle piazze, il collettivo NoTut si felicita del cambiamento legislativo, ma è anche consapevole del fatto che la lotta contro le violenze di genere non finisce qui. Siamo consapevoli che questo cambiamento di legge deve essere accompagnato da una formazione del personale giuridico e della polizia, in particolare sugli stereotipi di genere e sui meccanismi della violenza.
Adesso andiamo in Ungheria, nello specifico a Budapest, dove oggi decine di migliaia di persone hanno partecipato a due manifestazioni opposte e rivali in occasione dell'anniversario della rivolta ungherese del 1956 contro il dominio sovietico, due manifestazioni che hanno dato il via alla campagna elettorale. Ne abbiamo parlato con Stefano Bottoni, ricercatore presso l'Accademia Ungherese delle Scienze e ora docente di storia dell'Europa orientale all'Università di Firenze.
È un anniversario importante, negato, contestato dal regime comunista fino agli anni Ottanta e ad assurdo poi a uno dei simboli della rinascita democratica del paese. Quindi è stato per pochi anni un momento condiviso dalle forze democratiche di destra o di sinistra, poi è diventato invece uno dei simboli della divisione crescente di questo paese. E infatti la giornata di oggi, che potrebbe essere una giornata di raccoglimento, una giornata diciamo di celebrazione di un momento storico avvenuto 69 anni fa, diventa invece, all'inizio della campagna elettorale per le elezioni dell'aprile 2026, un momento di grande mobilitazione in manifestazione del partito di Orban, ha attratto circa 40-50 mila persone, mentre invece in quella del partito di opposizione Tisa di Peter Mojor, gli osservatori dicono che ci sono intorno alle 150-200 mila persone. Questi due cortei contrapposti totalmente negli slogan sono una specie di anticipazione già dei temi della campagna elettorale. È interessante notare che lo slogan di quest'anno delle celebrazioni del 23 ottobre di Peter Mojor del partito Tisa è proprio 1956 rivoluzione, 2026, cioè le elezioni dell'anno prossimo, cambio di regime o cambio di sistema, a seconda di come lo vogliamo tradurre. È uno slogan molto significativo che vorrebbe preludere a un cambiamento pacifico ma totale di sistema politico.
Ma come si narra, diciamo, il fatto che il partito di Orban, che oggi festeggia appunto la rivoluzione contro l'Unione Sovietica, allo stesso tempo sia così vicino alla Russia di Putin, che invece mira a ricrearla, diciamo, un'Unione Sovietica?
Orban è riuscito a pronunciare un ampio discorso in teoria sul 1956 senza mai pronunciare la parola Unione Sovietica e Russia. Questo è molto molto interessante, c'è proprio ormai un tabù, una ritrosia anche solo a pronunciare quella parola magica o maledetta, e quindi 56 nell'immaginario di Orban e di Fidesz oggi è un evento lontano, sono patrioti che hanno lottato sicuramente per cause giuste, ma contro un nemico che non viene definito, anche perché appunto è l'innominabile, quel nemico non può essere definito perché quelle parole possono essere ritorte contro l'uomo che nel 1989 in Piazza degli Eroi chiese il ritiro delle truppe sovietiche e che invece oggi si presenta al mondo intero come uno strettissimo alleato informale di Vladimir Putin. E la contraddizione è troppo grande per essere ignorata, viene risolta non parlando di Putin, non parlando di Russia, non parlando di Unione Sovietica, mettendo il 56 in una cornice indefinita.
Oggi Orban ha incentrato la marcia di oggi come la marcia della pace, no? Quindi ancora molto sulla contrapposizione tra Russia, Ucraina, Unione Europea.
Il discorso di Orban è stato incentrato sulla pace, sul fatto che Bruxelles non garantisce pace e prosperità, ma anzi la minaccia. Certo, la prospettiva di veder sfumato, come ora sembra, il vertice Trump-Putin previsto a Budapest ha tolto molta forza a questo tipo di discorso. Per un paio di giorni il partito di Orban aveva lavorato moltissimo a livello propagandistico sull'effetto mediatico di un possibile vertice. È un discorso che non si incentra sulla politica interna, è un discorso ripiegato su temi ancora una volta identitari. Bisogna vedere quanta presa, io su questo sono piuttosto scettico, abbia sull'elettorato questo tipo di discorso. È un discorso ormai molto stanco, è un discorso che viene fatto in modo ossessivo da anni e anni, e però i problemi della vita quotidiana, anche quelli economici e sociali, la corruzione, in un certo senso cominciano a dominare le discussioni anche politiche, e questi temi di politica esterna, tra l'altro molto molto astratti per l'ungherese medio come la pace, non interessano sinceramente l'ungherese medio.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
È iniziato questo pomeriggio e si conclude sabato sera la terza edizione di MIP, Il Mondo in Periferia, il Festival del Giornalismo di Esteri promosso dall'Associazione Gli Asini in collaborazione con Lettera 22 nei quartieri di Corviale e Torpignattara a Roma. Anche quest'anno il MIP prevede 3 giornate di incontri e dibattiti tra reporter, attivisti, ricercatori, con focus geografici e tematici, dalla transizione politica in Siria, la nuova letteratura iraniana, il declino della democrazia negli Stati Uniti, l'immaginario visivo sulla guerra dell'Afghanistan, alla Palestina, l'Asia in rivolta e il cambiamento climatico. Sentiamo il curatore del programma, Giuliano Battistone.
Siamo partiti da una constatazione, il fatto che ci sia un deficit di proposte di questo genere, proprio dove nei quartieri di periferia è più forte la combinazione tra nuovi e vecchi cittadini, ma sono minori le occasioni di confronto. Noi in qualche modo portiamo un forum di discussione, portiamo anche argomenti con ospiti molto qualificati, e poi facciamo un'altra cosa che riteniamo importante grazie a questo contributo della Chiesa Valdese, che è dei laboratori di autorappresentazione. A Torpignattara si producono foto e video reportage, li presentiamo domani nel primo degli incontri del pomeriggio, e a Corviale invece, da un'iniziativa di un laboratorio, è nato il numero zero di una rivista che si chiama La Rivista Corvialista. Quest'anno è andata a regime, è diventato un trimestrale, la facciamo con una redazione allargata e la stampiamo a mano con una piano cilindrica di inizio Novecento. Ci occuperemo comunque di Gaza attraverso l'incontro con Lorenzo Tugnoli, fotogiornalista premio Pulitzer, che presenta il suo ultimo libro, ma parla anche dell'immaginario di guerra dall'Afghanistan alla Palestina, appunto. Però parleremo anche dell'Asia in rivolta, delle nuove generazioni che spingono per cambiamenti istituzionali e politici, e parleremo anche della letteratura della diaspora, delle seconde generazioni, degli afrodiscendenti, e anche su questi argomenti ci pare che ci sia attenzione. Ovviamente bisogna lavorarci grazie alla collaborazione con una rete di associazioni nei due quartieri, che è indispensabile per questo tipo di festival.
E chiudiamo con la nostra rubrica dedicata alla world music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura.
Negli anni successivi alla vittoria della rivoluzione cubana nel gennaio del 59, nel campo della musica della maggiore isola dei Caraibi si registrano molte partenze e molti non rientri. Conseguenza del crollo dell'attività di spettacolo, della fine della bohème notturna dell'Havana e della statalizzazione dell'attività musicale, che trasforma i musicisti in salariati e li obbliga a chiedere una autorizzazione per tournée all'estero. Se il patrocinio statale sulla musica mette al riparo dagli incerti del mestiere e assicura uno status e possibilità di lavoro dignitose, e può essere gradito da molti che con la musica non riescono certo ad arricchirsi, in molti casi dovendola conciliare con altre professioni, e che per questa condizione sociale sono spesso in sintonia con le idee della rivoluzione, molti altri, soprattutto tra chi è già affermato all'estero, vedono la cosa da un'altra prospettiva. Non perde tempo la popolare Sonora Matanzera, che con la sua popolarissima vocalist Celia Cruz sceglie già nel 60 la strada dell'esilio, trasferendosi negli Stati Uniti. Dopo aver lavorato con la Matanzera ancora per qualche anno, quella che sarebbe diventata la regina della salsa stabilisce poi a New York un importante sodalizio con Tito Puente. L'apice della sua carriera e del suo successo arriva poi con la collaborazione con la Fania Records, con Johnny Pacheco e con molti dei grandi nomi della scuderia, Willy Colon, Ray Barreto, Papo Lucca. Cantante di eccezionale temperamento, Celia Cruz assurge a icona della musica latina, ma anche a eroina degli anticastristi di Miami. Muore nel 2003 senza mai essere rientrata a Cuba. Anzi no, si esibisce nella base navale di Guantanamo e ne approfitta per prendere, passando la mano attraverso la rete che separa dal territorio cubano l'area militare occupata dagli americani, un pugno di terra della sua patria, che per sua volontà è stato poi seppellito con lei. Celia Cruz era nata il 21 ottobre 1925 a Santo Suarez, sobborgo popolare dell'Havana. Di origini modeste, afro-cubana, con un viso di non straordinaria bellezza, si impone per la sua voce, il suo talento, la sua esuberanza, che ne fanno nel cuore della gente un vero simbolo della cubanità. Di tutti i protagonisti della musica che negli anni dopo la rivoluzione se ne vanno, Celia Cruz è di certo il nome che brucia di più. Il regime non glielo perdona e la leggenda vuole che l'ostilità sia nutrita anche dal risentimento personale di Fidel Castro, che la annovera tra le tre o quattro sue cantanti predilette. Lei non perdonerà mai al regime di averle impedito di rientrare nel 62 per partecipare al funerale della madre, né di essere stata esclusa nell'81 da un libro di riferimento come il Dizionario della musica cubana dello studioso Helio Rovio, esclusione poi emendata nell'edizione del 92 con una breve voce. Ma Celia Cruz a Cuba non è mai stata dimenticata, né negli anni ruggenti della rivoluzione, né oggi. Nel corso dei decenni a Cuba la sua figura e le sue canzoni sono filtrate in alcuni film, documentari e lavori teatrali, in particolare nel 94 nello spettacolo Delirio Avanero. Nel 2000 una cantante affermata nell'isola come Ayla Monpier le dedicò un intero album. Domenica 19 ottobre alla Fabbrica de Arte Cubano dell'Havana era previsto un omaggio alla cantante per i 100 anni dalla nascita del gruppo di teatro El Público, che è stato cancellato con un secco comunicato, in cui Celia Cruz non è neppure nominata, dal Centro Nacional de Musica Popular. La decisione, commentata negativamente anche a Cuba, per esempio con un lungo post del drammaturgo Jorge Espinosa Mendoza sulla Joven Cuba, è un altro sintomo della involuzione anche culturale dell'attuale regime. Chi l'ha ottusamente presa non si è nemmeno reso conto che così non stava che confermando, oltre che la propria debolezza, che a Cuba Celia Cruz è vivissima. Agarrate fuerte, y ya no te sueltes. Ríe,
llora, que a cada cual... Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.